Diciamo il Padre nostro, ma ricordiamo che Dio viene, nella Bibbia viene chiamato Padre dei poveri, difensore dei deboli, colui che prende la parte degli oppressi. E Padre proprio perché vuole tirarci fuori da tutte le situazioni negative che sono contro l'uomo, soprattutto dal peccato, e per introdurci nel suo regno, quindi al pieno servizio della volontà di Dio, che poi è servire un padre, come facciamo con lo spirito dei figli, ed è un servizio che ci viene. Ecco, con questi atteggiamenti preghiamo Dio nostro Padre e così ci introduciamo anche nell'ascolto e nella riflessione di questo pezzo della parola di Dio che stasera è il programma. Padre nostro, che sei in cielo,
santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Dire due parole su questi libri che trovate in fondo, di cui ho una copia, ciascuno qui da farvi vedere. Dunque, sono di vario tipo. Allora, li distinguiamo un po' per categorie. Ieri sera avevamo terminato, appunto, accennando alle grandi tematiche di tutto il libro dell'Esodo. Questo libretto qua, di Bruni, Alla ricerca di Dio, l'Esodo e i suoi significati, come dice il sottotitolo, l'Esodo e i suoi significati, si dedica appunto a fare una generica ricognizione, una generale ricognizione delle grandi tematiche, dei grandi messaggi del libro dell'Esodo. E allora questo si può chiamare un libretto di riassunto, di concentrato delle tematiche del libro. Allora, primo questo perché è quello più generale, più comprensivo un po' di tutte le tematiche che ieri sera avevamo solo accennato. Poi avete questi due libretti qua, che sono uno di Ravanni e l'altro di Saul, un italiano e un biblista italiano e un biblista francese, che sono delle presentazioni brevi, come vedete, un libretto da scali, di tutto il libro nelle sue varie parti. Essendo una presentazione, specialmente questo, ma anche questo, una presentazione breve e necessariamente sintetica di tutte le parti dell'Esodo, di tutte le narrazioni, i corpi legislativi che ci sono, insomma, tutte le cose vengono chiaramente ricondotte nei limiti di una breve presentazione. Questo è un pochino più breve come volume o numero di pagine, questo è un pochino più lungo, ma dal punto di vista della qualità, il tipo di opera, sono identici, cioè sono un percorso del libro lungo la sua traccia narrativa, naturalmente necessariamente abbreviato. Dei due il più completo, il più ricco nella sua dimensione tascabile mi sembra questo, cioè il libro di Saul, Il messaggio dell'Esodo. Nonostante il titolo, non si occupa semplicemente del messaggio, però proprio un vero e proprio percorso del libro, capitolo dopo capitolo, parte dopo parte, fino alle sue ripercussioni nel seguito della Bibbia e fino al Nuovo Testamento. Invece questo libretto qua, che fa parte della nuovissima versione della Bibbia curata dalle Edizioni Paoline, che adesso, che originariamente è stata pubblicata in volumenti così, adesso è stata raccolta in tre grossi volumi, tipo volumi da biblioteca, volumi rilegati, no? Ma prima originariamente è stata pubblicata in volumetti. Questo è il volumetto corrispondente all'Esodo, che si, se uno avesse quei volumi che sono pubblicati adesso della nuovissima versione della Bibbia delle Paoline, ci sarebbe lì dentro, sarebbe solo uno, una parte. Questo è un commentario dell'Esodo, nel senso classico del termine. Commentario vuol dire prendere il libro, riportare il testo, ogni pagina del nostro libretto riporta una pagina del testo, poi sotto, al posto delle note che ci sono anche nelle nostre Bibbie di Gerusalemme, l'autore fa il suo commento alla pagina, spiegazioni e il commento, spiegazioni e il commento della pagina di testo che ha riportato sopra, e naturalmente sempre nei limiti di un tascabile. Questo è un commentario, dicevo, nel senso classico, per questo motivo, perché non fa tanto la presentazione, sia pure generale, del fatto, il percorso, il libro, come qui, qui proprio riporta il testo tutto intero nella prima metà della pagina, nella seconda metà il commento e la spiegazione. Questo è il genere letterario che si chiama solitamente commentario. È di formato tascabile, quindi minimale, e come tale molto accessibile, sia come prezzo sia come possibilità di lettura. Poi abbiamo questi due testi paralleli molto simili, che sono dello stesso genere tutti e due. Uno di Stancari, di Don Pino Stancari, un gesuita, e l'altro di un altro gesuita, arcivescovo di Milano, il Martini, il cardinale Martini. Sono due commenti spirituali dell'Esodo, spirituali. Questo è intitolato La vita di Mosè e corrisponde ad un corso di, ad un ritiro, un corso di esercizi spirituali predicati al cardinale Martini sulla persona di Mosè come una persona emblematica su cui si può fare, che ci può fare da specchio, su cui si possono fare un corso di esercizi o una meditazione. Questo libretto è nato in questo modo. Invece il libretto di Pino Stancari, intitolato Lettura spirituale dell'Esodo, è una cosa analoga, solo che non è centrato sulla figura di Mosè, ma invece è centrato sulla storia dell'Esodo. Quindi due tagli diversi, ma per lo stesso tipo di attualizzazione spirituale del testo dell'Esodo. Questi due libretti si occupano quindi esclusivamente di attualizzazioni del testo dell'Esodo per la nostra lettura o la nostra meditazione oggi. Ecco, così avete un'idea generica del tipo di testi che ci sono in fondo e sui quali potete orientarvi secondo le vostre preferenze, sapendo di che cosa si tratta, almeno genericamente. Poi darci un'occhiata dentro l'indice, che vuol dire anche questo, rendersi conto di uno strumento che riteniamo che ci può essere utile, che ci può servire. In ogni caso, questi libri sono stati messi qui perché si ritiene che sia molto utile, dopo un corso come quello che stiamo facendo, di avere la possibilità subito a caldo, non fra 3 anni, subito a caldo, una sistemazione un pochino più completa di quello che si può dire in 4-5 sere attraverso uno strumento di questo genere, che però andrebbe usato, non preso, ma usato e, come ho detto poco fa, a caldo, cioè per essere utile immediatamente, altrimenti sono di quelle cose che finiscono in biblioteca, cioè vanno ad occupare un po' di spazio, a prendere un po' di polvere. Bene, allora detto questo, noi dobbiamo cominciare, perché ieri sera non abbiamo cominciato a fare il nostro percorso dentro il testo dell'Esodo per quello che era previsto secondo la traccia prevista nel nostro programmino, questo che avete visto tutti. Ieri sera era previsto di occuparci un pochino dell'introduzione del libro dell'Esodo, che è costituita dai primi due capitoli, sono un po' come l'atrio, l'ingresso, l'entrata nel corpo centrale del libro, nella prima parte di cui ci occupiamo in questa settimana. I primi due capitoli sono di tipo introduttivo, perché ancora lo scenario dell'Esodo vero e proprio, cioè questa lunga marcia dall'Egitto verso la libertà, dalla casa della schiavitù, come dice il libro dell'Esodo, alla libertà, alla liberazione, non è ancora cominciato in questi due primi capitoli, ma è solamente presentato il punto di partenza, lo scenario, l'ambiente dentro il quale si inserisce l'iniziativa di Dio, la prima clamorosa iniziativa del Dio di Israele, del Dio della storia, per intervenire all'interno della storia di una delle potenze mondiali del tempo, per operarvi quella sorpresa, quell'imprevisto, quella meraviglia che è chiamata l'Esodo e che poi ha dato il titolo al nostro libro. Il capitolo primo, dopo aver elencato i nomi dei capostipiti dei 12 clan discendenti da Giacobbe ed entrati in Egitto, di cui parlava già il libro della Genesi, il primo capitolo si occupa praticamente della descrizione della situazione di oppressione molto grave, di oppressione molto pesante dei discendenti di questi clan di Giacobbe ad una certa epoca della loro storia, lì presente, che noi abbiamo visto ieri sera, abbiamo accennato ieri sera, dovrebbe essere l'epoca del faraone dal lungo regno, Ramses II, il cui nome compare proprio qui nel capitolo primo, come il nome di una delle città che lui ha fatto costruire. In questa prima parte dell'introduzione, che è il capitolo primo, non c'è soltanto però un accenno al punto di partenza, alla storia, al punto di partenza, c'è molto di più. Tra le righe cominciano a fare capolino già i grandi messaggi della rivelazione biblica caratteristici dell'Esodo. Ad esempio, la forte insistenza sulla situazione drammatica di oppressione pesante, i verbi che la Bibbia usa qui per indicare questa situazione sono molto significativi, sono molto duri. Del resto, anche il credo storico che abbiamo letto, di cui abbiamo letto ieri sera dal libro del Deuteronomio, la formulazione, insiste su questa dura schiavitù, vi ricordate, dice così il credo storico, e ci sottoposero ad una dura, gli egiziani ci oppressero, ci sottoposero ad una dura schiavitù. Ma questo tema dell'oppressione non indica soltanto il punto di partenza, ma presenta già tra le righe due cose grandissime del libro dell'Esodo. Una, che il Dio dell'Esodo, il Dio che entrerà in azione a partire dal capitolo terzo in modo esplicito all'interno di questo scenario, è il Dio degli oppressi, il Dio che fa propria la causa degli oppressi e che è solidale con loro. La finale, che adesso vedremo del capitolo secondo, lo dichiara esplicitamente. Siccome la finale del capitolo secondo si riattacca direttamente al capitolo primo, i versetti 23, 24, 25 del capitolo secondo si riagganciano direttamente al capitolo primo, quindi questa ne è la chiave di lettura. L'oppressione di cui qui si parla indica, in primo luogo, che il Dio dell'Esodo è il Dio che si fa solidale con gli oppressi, il difensore degli oppressi, colui che, insomma, là dove avviene una situazione di oppressione e di ingiusta prevaricazione dell'uomo sull'uomo, là egli non può non intervenire, egli non può stare a vedere, egli non può fare a meno di prendere l'iniziativa. Questa è già una presentazione importantissima del Dio dell'Esodo. Dall'altra parte, l'altra faccia della stessa medaglia qual è? Che il popolo di Dio, come sarà chiamato il risultato dell'intervento salvifico dell'Esodo, il popolo di Dio è formato da, è caratterizzato da un popolo che è stato riscattato per poter nascere come popolo di Dio, è stato riscattato dall'appartenenza al faraone. Per diventare popolo di Dio ha dovuto prima di tutto essere riscattato dall'essere proprietà del faraone. L'oppressione, l'altra faccia della medaglia di questa oppressione, del modo come viene descritta, è precisamente questa, che non è tanto, non consiste tanto nei lavori forzati, non consiste tanto nel punto di partenza storico della liberazione dell'Esodo, ma nella situazione di essere posseduti da il faraone, cioè essere dalla situazione in cui un prevaricatore, un prepotente, prende possesso degli altri come se fossero suoi. Dovunque si rivela questo è l'oppressione, la sostanza religiosa, non semplicemente storica e sociale, dell'oppressione. Dove si verifica che delle persone sono a qualcuno se ne appropria come se fossero sue, là il Dio della rivelazione non può non intervenire. E quindi il popolo di Dio è un popolo di persone riscattate o liberate da una appartenenza, da una sottomissione, da un essere proprietà di un potere prevaricatore che ha preteso o pretende di impossessarsi delle persone. Qui il solo dire questo ha un'importanza colossale, perché indica che per diventare popolo di Dio bisogna prima essere riscattati dalla schiavitù. La schiavitù di ciò che la Bibbia chiama l'idolatria, di ciò che la Bibbia chiama il peccato, di ciò che la Bibbia chiama la prevaricazione. Il peccato vuol dire precisamente la prevaricazione, e soprattutto la prevaricazione di possesso. Il potere come possesso, la possessività, la pretesa di possedere l'altro è il faraone. Non a caso il personaggio faraone non viene nominato. Noi sappiamo che con tutta probabilità era Ramses II, ma il testo biblico non lo nomina. E dice il nome comune, faraone, parola di origine egiziana, traslitterata in italiano, che dovrebbe voler dire appunto il palazzo, cioè il potere, la sede del potere. La Bibbia significativamente usa questo nome. Il faraone nel libro dell'Esodo è l'antagonista del regno di Dio. Lo si vede molto bene, esplicitamente nella sezione delle piaghe d'Egitto, dove tra Dio e il faraone avviene una specie di duello, un braccio di ferro in 10, un match, in 10 riprese, in 10 rounds, come si dice nel linguaggio pugilistico, no? Un match in 10 riprese. Lì si vede proprio esplicito, qui già introduttivamente lo si accenna. Il faraone è il potere concepito come possesso, e il potere concepito come possesso, la prevaricazione possessiva, il protagonismo, l'affermazione di un uomo, la prevaricazione dell'uomo sopra gli altri uomini, questo è l'antagonista di Dio. E dovunque questo si verifica, Dio interviene, non può non intervenire. Perché il Dio della nostra fede, della nostra rivelazione, è il difensore degli oppressi, ed è il difensore degli oppressi precisamente perché è l'antitesi del potere. La potenza di Dio, l'onnipotenza di Dio, non si chiama così perché Dio è un padrone, ma perché è un padre. L'onnipotenza di Dio non è il potere possessivo, ma la capacità di amare. Il faraone è esattamente l'opposto. Il padre, il padrone. L'oppressione, la sostanza dell'oppressione biblica nel primo capitolo è precisamente questo. Situazione drammatica dell'umanità, e non solo di Israele, come nel libro dell'Esodo, ma dell'umanità, che da sempre è devastata da varie forme di idolatria, da varie forme di protagonismo e di prevaricazione, da varie forme di prepotere e di pretesa di possesso. Allora voi vedete che subito vengono in mente una serie di altri passi biblici dove si mette in evidenza proprio queste cose, non soltanto nell'Antico Testamento ma anche nel Nuovo Testamento. La famosa frase di Gesù quando gli chiedono se era secondo lui lecito pagare la tassa all'imperatore di Roma, e risponde: date all'imperatore ciò che è dell'imperatore, purché diate a Dio quello che è di Dio. Date all'imperatore il tributo, purché diate a Dio voi stessi, che implica dire nessun potere politico potrà mai essere l'antagonista di Dio, Dio solo è l'unico Signore, coerentemente alla predicazione di Gesù sul regno di Dio. I Vangeli ci dicono che lo slogan della sua predicazione era il regno di Dio. Qui non si dice qualcosa di diverso, in termini diversi, in epoche diverse. Qui è la sorgente di quello che poi sgorgerà nei Vangeli. È già qui il messaggio che il prepotere, la prepotenza, la prevaricazione, la possessività sono l'antagonista del regno di Dio, e il regno di Dio è l'antagonista di ogni prepotere, di ogni prepotenza di questo genere. E questo il tono del libro dell'Esodo, il là con cui il libro dell'Esodo parte, dicendo subito una cosa che, come vedete, ha anche dei risvolti non solo personali, ma anche sociali, anche politici. Perché questo significa dire che nessun potere sarà mai legittimo finché è prepotere, prevaricazione, pretesa di possesso. E che qualunque potere di questo genere non potrà che avere i credenti come nemici. Che chiunque crede che Dio è l'unico Signore non può accettare altri signori che vogliano fare concorrenza all'unica signoria di Dio. C'è dunque anche qui una miniera da scavare, soltanto già in questo primo annuncio della prima pagina dell'Esodo: il Dio degli oppressi, il Dio liberatore, precisamente perché Dio è Dio, perché è padre, non perché è padrone. E chiunque voglia fare il padrone è l'antagonista di Dio. Questo è il nocciolo dell'oppressione, più che la descrizione storica o i lavori forzati. Altra cosa che appare in questa prima pagina dell'Esodo: la presenza di Dio è ancora dietro le quinte. Vi dicevo, in modo introduttivo, indiretto, si annunciano già i grandi messaggi. Il faraone, a un certo punto, nella sua pretesa di possesso e di prepotere, giunge al cosiddetto genocidio, a decretare il cosiddetto genocidio. La Bibbia ci fa vedere che un'alleanza fra donne inibisce, vanifica il suo decreto. La cosa continua anche nella pagina successiva della cosiddetta nascita di Mosè, dove si ha soltanto un caso specifico e speciale del cosiddetto genocidio. Ed anche lì un'alleanza fra donne, la madre di Mosè, la sorella, la figlia del faraone, vanifica il genocidio. L'autore biblico, in modo indiretto, attraverso questa via indiretta, questa alleanza tra donne, mostra come il prepotere di chi pensa di essere padrone degli altri misteriosamente, inspiegabilmente, si trova la strada sbarrata. Soltanto un versetto, a proposito delle levatrici, dice: ma le levatrici temettero Dio, insinuando, suggerendo, molto di passaggio, che la radice di questo misterioso ostacolo al compiersi del genocidio viene dalla fede in Dio. Contemporaneamente, dunque, si suggerisce che ogni prepotere è antagonista a Dio e viceversa, è Dio il liberatore di ogni oppressione, e che chi teme Dio, espressione biblica classica per dire chi crede, chi crede veramente, chi adora veramente, veramente Dio come unico Signore, non può che opporsi ad ogni prepotere. Non può che essere la mina vagante di ogni prevaricazione. Tra le righe, in secondo piano, il testo insinua anche, sia nella pagina del primo capitolo, sia nella prima metà del secondo, la grande idea che si trova altrove nella Bibbia, che le donne sono le custodi della vita. Così nel caso delle levatrici, così nel caso della madre, sorella di Mosè e figlia del faraone. È un messaggio in secondo piano. In primo piano c'è quell'altro che dicevamo adesso, che poi sarà il messaggio centrale dell'Esodo, ma non si può negare che tra le righe il testo insinui anche questa, in questa alleanza fra donne che vanifica il genocidio, insinui anche proprio questa seconda cosa. Il secondo capitolo invece si occupa della presentazione, prima presentazione pubblica del personaggio centrale del libro dell'Esodo, e cioè Mosè. Nella prima metà del capitolo secondo ci si occupa della sua nascita, della sua straordinaria, del suo essere straordinariamente salvato appunto da questo, da questa alleanza fra donne, da questa paradossale questo paradossale fallimento del decreto del faraone. Ma al termine di questo prima metà del capitolo secondo ci si accorge subito che l'autore biblico, presentando questo bambino come salvato inspiegabilmente, misteriosamente dalle acque, tratto fuori da un destino di morte e di genocidio, l'autore biblico insinua alla fine della prima metà del capitolo secondo che si chiama Mosè perché significa salvato dalle acque. In realtà non è proprio così. Quindi, conoscendo un pochino il testo biblico più da vicino, ci si accorge che il suggerimento non è episodico, non è casuale, è molto grosso. Perché? Perché innanzitutto il nome Mosè non è ebraico, ma egiziano. Se vogliamo fare l'origine vera del nome, dobbiamo dire che è un nome egiziano, non ebraico. Tant'è vero che il nome di tanti faraoni delle dinastie egiziane è proprio questo: Amosis, Tutmosis, Ramses, che sta per Ramoses, abbreviato. Quindi è un tipico nome egiziano. Pare che in egiziano Moses significhi figlio, nato, e che sia sempre abbinato con un altro nome che si mette prima, che sarebbe il nome di una divinità. Tutmosis sarebbe figlio di Tut, della divinità Tut. Amosis ugualmente, Ramses ugualmente, perché il faraone nella teologia politica dell'impero egiziano era chiamato anche il figlio di Dio, era il detentore del potere assoluto, perché era il figlio di una divinità, l'incarnazione di una divinità. Questa era la giustificazione religiosa, teologia politica del suo impero. Ma l'autore biblico, che non è un egiziano, che non scrive per gli egiziani e non gli interessa affatto se il nome Mosè abbia o no un'origine egiziana, invece ragiona come se fosse un nome ebraico e lo collega con una radice ebraica che significa tirare fuori. Solo che Mosè, collegato con questa radice, significa colui che tira fuori, non colui che è tirato fuori. E allora si capisce subito che l'autore biblico, giocando su questa parola ebraica per spiegare il nome di Mosè, ci vuol dire che il nome di Mosè è un nome programmatico. Di che? Di un liberatore del suo popolo, colui che tira fuori gli altri da. E colui che tira fuori o tirerà fuori da il suo popolo, perché lui è stato prima tirato fuori a sua volta. Questo gioco di parole sul tirar fuori, cioè sul nome di Mosè, indica che l'autore biblico sta facendo la prima presentazione di Mosè come una figura profetica, anticipatrice di quello che succederà poi a tutto il popolo. Come tutto il popolo sarà liberato, così Mosè per primo viene liberato. Come tutto il popolo sarà tirato fuori da, così Mosè per primo è tirato fuori da. Succede a lui per primo ciò che succederà poi al suo popolo sotto la sua guida. Dunque, la figura di Mosè è presentata come un anticipo, come una prefigurazione profetica della sorte del popolo, e quindi l'autore biblico vuol suggerire che Mosè è un educatore educato, prima lui, che prima ha vissuto sulla sua pelle ciò che poi ha cercato di dare, come noi sappiamo è per esperienza di ogni pedagogia: non si può educare senza prima farsi educare. Ma qui non è un'affermazione pedagogica semplicemente che l'autore biblico fa, è un'affermazione religiosa. Non vuol dire tanto che Mosè è un educatore educato sul piano pedagogico, come tutti quelli che vogliono educare prima devono essere educati, ma vuol dire che in Mosè si verifica per primo la grande verità dell'Esodo, che per liberare bisogna essere liberati. Ecco cosa significa il gioco sul nome di Mosè. Mosè è colui che tira fuori perché è stato tirato fuori. Mosè è liberatore perché è stato liberato. È la grande tematica della libertà, una delle grandi tematiche dell'Esodo, che comincia ad essere anticipata già nella figura di Mosè, liberatore perché è liberato. E così la seconda parte del capitolo prosegue in questo tema. Perché? Perché la seconda parte del capitolo ci presenta la prima comparsa pubblica di Mosè come un esodo. Il testo italiano, la nostra traduzione italiana, non lo nota sempre, ma il verbo con cui si presenta Mosè nella seconda parte del capitolo secondo, dal versetto 11 in poi, è uscire. In quei giorni Mosè, cresciuto in età, diventato grande, uscì verso i suoi fratelli, dice il testo biblico. E al versetto 13, il giorno dopo uscì di nuovo e al versetto 15, allora Mosè si allontanò dal faraone, dice il testo biblico, e se ne andò nel paese di Madian, ed è di nuovo uscì dall'Egitto. Dunque, come si vede bene da questi verbi usati dal testo biblico, la figura di Mosè compie il suo esodo, esce dal palazzo del faraone e si mette dalla parte degli oppressi. E non appena fa questo, è costretto ad uscire dal paese e a diventare profugo. E a diventare nomade, cioè a recuperare le radici ancestrali, nomadiche del suo popolo, e a fare lui per primo quello che sarebbe stato chiamato a far fare al suo popolo, e cioè a farlo diventare nomade, a farlo uscire dalla sedentarizzazione egiziana per mettersi in cammino, come Abramo, verso dove io ti mostrerò. Esci dalla tua terra e vai dove io ti mostrerò. L'esodo di Abramo, abbiamo letto domenica, è l'anticipo dell'esodo di Mosè, il quale a sua volta è l'anticipo dell'esodo del popolo. Per andare infatti verso dove Dio ci mostra, verso la libertà dei figli di Dio, bisogna essere liberati dalla sedentarizzazione sotto l'idolatria, sotto il dominio del peccato, della possessività e del prepotere. È sempre la grande tematica dell'Esodo che seguirà, che viene preannunciata, introduttivamente preaffermata, come vedete, nel primo e nel secondo capitolo. A questo punto si entra nel corpo centrale del libro attraverso quella cerniera che sono gli ultimi due versetti, tre versetti del capitolo secondo. Nel corso di quegli anni il re d'Egitto morì. Gli israeliti gemettero per la loro schiavitù, alzarono grida di lamento e il loro grido dalla schiavitù salì a Dio. Questo versetto riprende il capitolo primo, pari pari, e ne sottolinea quella dimensione che avevamo detto poco fa, e cioè la situazione di schiavitù intesa nel senso non tanto dei lavori forzati, ma come dicevamo poco fa, che per se stessa, senza bisogno della preghiera, solo per il fatto di esistere, sale a Dio come un grido. Grida vendetta, diremmo noi oggi, al cospetto di Dio. È la chiave di lettura del capitolo primo, l'abbiamo già detto poco fa, che viene ripresa esplicitamente qui. Cioè, là dove c'è una situazione di oppressione, là dove c'è una situazione di prevaricazione, di prepotere, di possessività, là si leva un grido, senza bisogno della preghiera, solo per il fatto che esiste una cosa del genere, là si leva un grido verso Dio. Perché dovunque esiste questo, Dio non può stare a guardare. Sentite come qui esplicitamente questa cosa viene sottolineata. Ed è rimasta talmente impressa nella Bibbia questa cosa, che si ritrova poi dappertutto. Innanzitutto questo grido che sale a Dio fa venire in mente l'anticipo che si trova nel libro della Genesi a proposito della prevaricazione di Caino, che è un'altra persona come il faraone che pretende di possedere, che pretende il prepotere, la prevalenza. Ed allora ci dice, vi ricordate, Genesi 4 capitolo 4 versetto 10, il sangue del tuo fratello grida a me dalla terra. Sempre questa espressione, grida a me dalla terra. Nei corpi legislativi del codice dell'alleanza, nella seconda parte del libro dell'Esodo, torneranno queste espressioni. Quando si fa il codice dell'alleanza per il popolo nato dalla liberazione, gli si dirà: una delle cose caratteristiche nel libro dell'Esodo saranno la legislazione sociale, cioè una legislazione nella quale si dice senza mezzi termini che Dio è il difensore dei diritti dei deboli, dell'orfano, della vedova, dello straniero, e si dice senza mezzi termini: tu sei stato straniero in Egitto, guardati bene dall'opprimere, perché quando avrai oppresso qualcuno e griderà a me, io lo esaudirò e mi metterò contro di te. Il tema dell'oppressione, come vedete, non è solamente episodico, non è solamente il punto di partenza dell'Esodo, è rimasto impresso come un grande messaggio su tutta la Bibbia successiva. Nel libro del Deuteronomio, quando si dice che non bisogna rendere schiavi per debiti il proprio prossimo, si dice: attenzione, perché tu sei stato schiavo in Egitto, non devi fare questo, e se lo farai, quando colui che tu avrai espropriato griderà a me, io lo esaudirò e sarò contro di te. Lo si ripete ancora. Confluisce nei profeti questa legge, per così dire, questa costante della storia della salvezza. Dove c'è l'oppressione, là c'è Dio, difensore degli oppressi. E confluisce nel Nuovo Testamento. Vi ricorderete la frase famosa della lettera di Giacomo, capitolo 5, versetto 4, dove precisamente a proposito dell'oppressione si dice: lettera di Giacomo, capitolo 5, versetto 4 e seguenti. Veramente non si tratta di un episodio di partenza, ma di una tematica grandiosa che percorrerà poi tutta la Bibbia, fino dall'Antico al Nuovo Testamento, perché Antico e Nuovo Testamento sono tutt'uno. Allora, per fare una parentesi e per intenderci su cose che succedono anche oggi, dobbiamo dire, come è stato detto autorevolmente a suo tempo, che la cosiddetta teologia della liberazione non è stata inventata dal marxismo, ma ha le sue radici nella rivelazione biblica. Casomai è il marxismo che ha preso le sue istanze liberatorie dalla eredità biblica e le ha coniugate a modo suo, cioè in modo ateo, in modo non religioso, senza Dio. Dunque, veramente si tratta di una grande tematica e non soltanto di una introduzione episodica al libro dell'Esodo. Il versetto successivo, 24 e 25, dice perciò, per la prima volta, esplicitamente in questi due capitoli, annunciando tutto il resto dell'Esodo, dice perciò: allora Dio ascoltò il loro lamento, si ricordò della sua alleanza con Abramo e Giacobbe, guardò la condizione degli israeliti e se ne prese cura. Sentite questi quattro verbi. Innanzitutto la parola Dio che irrompe decisamente sulla scena e anticipa con questi quattro verbi che cosa? Tutto l'Esodo. Ascoltò, si ricordò, guardò e se ne prese cura. Questi quattro verbi vogliono dire che ascoltò il grido di cui si parlava prima, si ricordò. Ricordarsi nella Bibbia non vuol dire farsi venire in mente, ma intervenire. Ricordarsi della sua alleanza con Abramo e Giacobbe vuol dire attivò la sua alleanza con Abramo e con Giacobbe. Guardò la condizione degli israeliti vuol dire non che l'ha guardata da spettatore, perché viene subito dopo il verbo se ne prese cura, che nel testo originale ebraico non è ancora più forte, perché è un verbo semplicissimo ma importantissimo, è il verbo conobbe. Dio guardò la condizione degli israeliti e conobbe. Sembra un modo strano di concludere la frase, ma non è affatto strano per chi sa che cosa vuol dire nella Bibbia il verbo conoscere, che significa sposarsi. significa relazione interpersonale profonda, significa intraprendere una relazione di solidarietà totale. E allora veramente qui è anticipato tutto l'esodo. Questi tre versetti finali del capitolo secondo, uno riprende il capitolo primo, il senso di tutta l'introduzione, e gli altri due anticipano tutto il resto dell'esodo. È la cerniera tra l'introduzione e il corpo centrale del libro, che comincia così con il capitolo terzo. Il capitolo terzo contiene due grandi elementi costitutivi. La vocazione di Mosè, prima metà del capitolo, all'interno della vocazione di Mosè, la missione di Mosè, e all'interno della missione di Mosè, la rivelazione del nome proprio di Dio, del Dio della Bibbia, del Dio dell'Esodo, come il mandante, il responsabile, l'autore di ciò che a Mosè viene chiesto di fare, e cioè della liberazione. Notate bene, finora le poche volte che era comparso il nome di Dio, per esempio 3-4 volte solo negli ultimi versetti del capitolo secondo, è usato dalla Bibbia il nome comune di Dio, il nome comune che tutti i popoli di lingua semitica usano per dire la divinità, e cioè il termine ebraico Elohim, che in arabo ad esempio è Allah, che è lo stesso termine coniugato con un'altra vocalizzazione. Invece qui nel capitolo terzo compare per la prima volta il nome proprio del Dio di Israele, non il nome comune della divinità, il nome proprio specifico del Dio di Israele, le sue caratteristiche specifiche, i suoi connotati specifici. Dunque il capitolo terzo è un capitolo densissimo, importantissimo per via di questi contenuti. La vocazione di Mosè viene narrata con uno schema caratteristico della Bibbia che si trova qui, si trova già nella Genesi per Abramo, come vi ho già accennato, e si trova poi in tutti i grandi personaggi biblici della Bibbia successiva. È lo schema cosiddetto epifania o teofania, racconto di vocazione con epifania o teofania, che vuol dire che il racconto di vocazione avviene, viene narrato come un appuntamento, il racconto di un incontro, di un appuntamento, che ha come punto di partenza un luogo e un oggetto di richiamo, degli elementi audiovisivi, diremmo noi oggi, che colpiscono l'attenzione, in questo caso il roveto ardente, da cui nasce un dialogo, un incontro a tu per tu, all'interno del quale si rivela che c'è di mezzo una iniziativa gratuita e assolutamente senza motivo, un'iniziativa assoluta, gratuita, senza motivo da parte di Dio, che sceglie o chiama una persona. All'interno di questa chiamata ci sta la vocazione, scusate, ci sta la missione, l'incarico, perché non è mai una chiamata così per stare un po' insieme. È sempre una chiamata per affidare un incarico. Non esiste vocazione nella Bibbia senza missione. Così è la figura di Mosè che viene qui presentata. E ripeto, è uno schema standardizzato di un'esperienza indescrivibile, che essendo indescrivibile l'incontro interpersonale tra Dio e l'uomo, la Bibbia lo racconta secondo uno schema fisso, standard, che si chiama appunto il racconto di vocazione, con o senza l'elemento di attrazione iniziale, che è quello della teofania o dell'epifania, che qui è il roveto ardente. È lo stesso schema che troveremo per i giudici, personalità carismatiche dell'epoca della insediamento nella terra di Canaan, lo stesso schema per la vocazione dei profeti, lo stesso schema per la vocazione di Maria di Nazareth, il racconto dell'Annunciazione è fatto con questo schema qui, lo stesso schema per la cosiddetta conversione di Paolo, o la chiamata, la vocazione di Paolo di Tarso nel libro degli Atti degli Apostoli, che è fatta con questo schema qui, lo stesso schema che si ritrova per la vocazione dei discepoli da parte di Gesù, che è fatta con questo schema qua. Qui insomma c'è già il Nuovo Testamento anticipato, come è sempre nell'Antico Testamento. L'Antico e il Nuovo Testamento sono un tutt'uno. Lo schema della vocazione di Mosè comincia con l'elemento audiovisivo, appunto, del roveto ardente, della chiamata che nasce dal roveto, Mosè, Mosè. L'immagine del fuoco nel roveto, in modo che bruci senza consumarsi, è un'immagine fatta precisamente per attirare l'attenzione audiovisiva, per mettere in moto un incontro. Il fuoco è un elemento classico, caratteristico, per indicare la presenza di Dio. Nel libro del Deuteronomio, al capitolo 24, versetto 24, si dirà non a caso: io sono un fuoco ardente. Il roveto, tutti i commenti ebraici della Bibbia dicono che il roveto, tutti senza nessuna voce contraria, tutti hanno spiegato questo passo dicendo che il roveto è Israele, abitato dalla fiamma del suo Dio. Ma al di là di questo, di questa spiegazione molto suggestiva, noi abbiamo che questo elemento del roveto ardente è precisamente l'input, l'inizio, il lancio di che cosa? Di quel che segue. E indica che in tutto quel che segue c'è un'iniziativa divina. Non è Mosè che prende l'incarico, non è Mosè che va verso il roveto, è il roveto che lo attira. Ricordate la frase di Gesù nel Nuovo Testamento, di nuovo le stesse cose che ci sono nell'Antico, uno richiama l'altro. Ricordate la frase di Gesù a proposito della vocazione dei discepoli: non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. Ecco, pari pari. Io vi ho costituiti perché andiate, cioè io vi ho chiamato, io vi ho scelto, io vi ho dato un incarico. Non voi avete scelto me. Così, uguale uguale, pari pari. E qui il roveto costituisce l'apertura di un discorso di iniziativa solo ed esclusivamente, gratuitamente e senza meriti da parte di Mosè, l'apertura di credito, un'apertura di credito gratuita da parte di Dio, a cui segue il dialogo, chiamato per nome. Dio ci chiama sempre per nome, anzi egli ci fa diventare ciò che siamo. La chiamata per nome, le caratteristiche tipiche del trovarsi davanti a Dio, i segni che ancora oggi si ritrovano pari pari nella tradizione musulmana e che non sono stati inventati dall'islamismo, ma sono stati presi dalla Bibbia, e cioè il togliersi le scarpe, il nascondersi la faccia, il timore di Dio, che è una frase biblica classica per indicare non la paura, ma l'adorazione di Dio. Dunque ci sono tutti questi segni di un incontro col divino, e poi la vera e propria presentazione di Dio, che dopo aver chiamato e richiamato l'attenzione di Mosè, dopo aver aperto la comunicazione, dice precisamente le cose che riguardano il seguito dell'esodo. Ho osservato la schiavitù del mio popolo, ho udito il suo grido, le espressioni dei versetti precedenti, e sono sceso per liberarlo dal potere dell'Egitto e per farlo uscire verso un paese dove scorre latte e miele. Che cos'è questo? Il programma dell'Esodo. E notate questi verbi anche qui. Ho guardato, che non vuol dire ho fatto lo spettatore. Ho udito il grido del mio popolo e delle sue sofferenze, aggiunge il versetto, perché appunto è non la preghiera, non si dice che gli ebrei hanno pregato, non si dice che hanno invocato l'aiuto di Dio, l'intervento di Dio, si dice che la situazione ha gridato a Dio. Vi sottolineavo prima, e anche qui uguale, vedete, ho udito il grido delle sue sofferenze e sono disceso, notate questo verbo, sono disceso vi ricordate che questo verbo si trova nel credo? Per noi uomini e per la nostra salvezza discese. Questo verbo è l'anticipo dell'incarnazione, così per ridere, tanto per dire che l'Antico e il Nuovo Testamento sono tutt'uno e che l'Antico Testamento è la matrice del Nuovo. E sono disceso per liberarlo, notate l'altro verbo, dal potere, dal prepotere, dal possesso del faraone, per farlo uscire da questo stato di esproprio e di possesso verso una terra dove scorre latte e miele, verso la libertà dei figli di Dio. Il grido degli israeliti è arrivato fino a me. Io stesso ho visto, cioè ho fatto l'ispezione dell'oppressione con cui gli egiziani li opprimono. E adesso la missione, l'autopresentazione di Dio come liberatore, interventista, difensore degli oppressi, liberatore dei prevaricati. E adesso l'apertura di credito nei confronti di Mosè. Ora va, io ti mando dal faraone, va e fa uscire dall'Egitto il mio popolo. Roba da ridere, andare dal faraone a dire al faraone, a dare ordini al faraone, ma si sapeva bene dire il faraone. Io devo andare a dargli ordini al faraone. Ed ecco che appare subito un'altra splendida tematica biblica, il volto di Dio che è apparso adesso in modo esplicito come l'interventista, il liberatore, il redentore, il goel, come si dice in ebraico. Vi accennavo ieri sera che il goel è l'incaricato da parte del clan di salvare l'onore del clan quando uno dei membri del clan è stato ucciso. Il meccanismo del delitto d'onore, qui viene presentato Dio come colui che considera il suo popolo, il suo clan, di cui prendere difesa, quando sono stati umiliati o espropriati dal prepotere del faraone. Chi sono io per andare dal faraone? Risposta. Io sarò con te. Cioè non tu vai dal faraone, ma io faccio il braccio di ferro con il faraone, come apparirà chiarissimo dalla sezione delle piaghe. Ma al di là di questo, un'altra immagine di Dio: io sono con te. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Vedete che è lo stesso schema di vocazione ed è la stessa immagine di Dio, il Dio compagno di strada, il Dio che cammina con noi nella storia. Vi ricordate di nuovo che perciò i profeti l'hanno chiamato l'Emanuele, e l'Evangelista Matteo sottolineerà che Emanuele significa precisamente Dio è con noi. Dio cammina con noi. Ecco perché è possibile la liberazione. Ecco perché è possibile andare dal faraone. Ecco perché è possibile fronteggiare ogni e qualunque prevaricazione, perché io sono con te. Ecco perché è possibile rovesciare la situazione di peccato che domina il mondo, perché io sono con te. Ed ecco il segno che io sono con te. Com'è vero che tu sei qui e poggi i piedi su questa terra. Dove tu adesso poggi i piedi, io ti garantisco porterai il tuo popolo a servirmi. E si usa questo famoso verbo, che è un altro dei grandi verbi dell'Esodo, a servirmi, il verbo servire, che nel primo capitolo, nel capitolo dove si descrive l'oppressione, indica, perché il verbo ebraico, del testo ebraico, ha due sensi, indica la schiavitù, cioè l'oppressione, e non tanto i lavori forzati, dicevo, ma l'essere proprietà di, e perciò lavorare per. E l'altro senso del verbo servire, che è invece il servire Dio, dove il verbo servire significa non essere possesso di un pre-potere, ma essere stati liberati gratuitamente da ogni idolo per diventare a nostra volta capaci di liberare, perché si può liberare solo se si è stati liberati. Perché il popolo di Dio si chiama popolo di Dio perché popolo di riscattati dall'idolatria e dal peccato, da una schiavitù. Questo verbo caratteristico del libro dell'Esodo ha dato il titolo ad uno dei più bei commenti dell'Esodo, che è questo, di George Ozu, intitolato Il libro dell'Esodo, due punti, dalla schiavitù al servizio. Perché veramente questo verbo del libro dell'Esodo è dominante, ha questo doppio significato, ed avendo questo doppio significato porta con sé una tematica centralissima dell'Esodo, la tematica della libertà. La libertà che viene da una liberazione, la libertà come dono, la libertà come un essere liberati, prima come liberazione ricevuta per diventare poi capacità di liberare. Dio, essere di Dio non significa appartenere, essere possesso di qualcuno, ma essere stati svincolati da ogni possesso e da ogni possessività per essere resi capaci del servire, dove servire non significa fare gli affari di Dio, perché gli affari di Dio sono gli affari dell'uomo, e quindi servire Dio significa, come Mosè, fare i liberatori, fare l'incarnazione, il braccio, il prolungamento della liberazione ricevuta, ciò che si è ricevuto lo si può trasmettere, ciò che si è ricevuto da Dio, Dio ci incarica di trasmetterlo agli altri, perché Dio non è un padrone, non ha bisogno di sudditi e non vuole dei sudditi. I figli di Dio sono dei liberatori, sono dei collaboratori, sono degli apostoli, dei mandati a liberare. E con questa grande garanzia, io sono con te. Per questo vai dal faraone. Anche qui vedete l'enorme risvolto, non solamente spirituale, interiore, ma sociale, politico, di queste parole. La fede ebraico-cristiana è una fede legata con la storia. Non è una fede campata nelle nuvole di uno spiritualismo fumoso, ma è una fede incarnata negli eventi della gente e nelle sventure della storia, al servizio della redenzione del mondo, sia in termini spirituali o personali o individuali o morali o religiosi, sia in termini sociali, politici. Perché il faraone è l'emblema, la personificazione di ogni livello di prepotere, da quello personale a quello familiare, a quello sociale, a quello politico, nazionale ed internazionale. A tutti i livelli, vedete, c'è una enorme fecondità di questo messaggio, che è il modo di presentare Dio, ma il Dio in cui crediamo, e quindi è il modo di presentare i credenti in questo Dio, liberati per liberare. Il resto del capitolo secondo, del capitolo terzo, proseguendo questo discorso del dialogo con Mosè per l'affido della missione, vocazione e missione, introduce quel famoso passo in cui Mosè, dopo aver detto chi sono io per andare dal faraone ed essersi sentito rispondere ci sono io con te, replica: ma ci sei tu con me, e io cosa vado a dire, chi sei tu? E interviene la famosa rivelazione del nome di Dio. Notate bene che il nome nella Bibbia, anche qui ancora una volta tocchiamo con mano che le parole del linguaggio biblico non sono quelle del linguaggio italiano, e guai se non ci facciamo caso, perché si fanno confusioni madornali. Il nome nel linguaggio biblico non significa un'etichetta con cui una persona si distingue dall'altra o con cui una cosa si distingue dall'altra. Il nome nel linguaggio biblico è un termine che indica una persona, un'identità personale, l'identità della persona ed anche quindi la missione di una persona. L'identità nel senso del valore assoluto. Si dice giustamente oggi del valore assoluto della persona, si dimentica forse che il valore assoluto della persona non è derivato dai filosofi e dalla filosofia, ma prima di tutto dalla Bibbia, che il valore assoluto della persona è perché è creata immagine e somiglianza di Dio e perché Dio ne è il difensore, come dice il libro dell'Esodo. Ma il nome significa la persona, in questo caso significa l'identità, la persona, Dio, indica non un appellativo, ma la sua stessa identità. La rivelazione del nome significa la rivelazione di Dio. Ora, quale rivelazione di Dio si fa qui? Quando Mosè fa questa provocazione, gli viene risposto: io sono colui che sono, traduzione italiana di una frase ebraica assolutamente intraducibile, e adesso vedrete subito perché intraducibile. Prima di tutto perché non è italiana, è un'altra lingua e un'altra mentalità. Ma prima di tutto perché il verbo essere nella lingua italiana significa uno stato, nella lingua uno stato, una situazione. Nella lingua ebraica il verbo essere significa invece molto di più. Significa non uno stato semplicemente, ma un agire. Cosicché questo io sono colui che sono, sentite in quanti modi può essere tradotto. Perché tra l'altro nella lingua ebraica il passato, il presente e il futuro si dicono con la stessa parola. Per cui io sono significa io ero, io sono, io sarò. Vi ricordate l'Apocalisse che non è stato scritto in ebraico, ma è stato scritto da uno che pensa in ebraico e scrive in greco, il quale per parlare di Dio dice, o anche di Gesù, dice: io sono colui che era, colui che è, colui che viene, cioè che verrà. Ora, io sono colui che sono, significa dunque, io sono quello che sarò. Una traduzione. Io sono colui, sono quello che faccio. Un'altra traduzione. Come a dire, ti farò vedere io quello che sono. Io sono quello che ti farò vedere. Quello che vedrai realizzare da me. I commenti rabbinici o ebraici a questo passo dicono giustamente, perché conoscono l'ebraico: vuoi conoscere il mio nome? Io mi chiamo secondo le mie opere. Ancora, io sono colui che sono, questo colui che in italiano è un pronome di persona. Nel testo ebraico, invece, è neutro, quindi può essere tradotto io sono quello che sono. In altri termini, io sono quello che sono, non importa te. Tu non puoi disporre di me. Tu non mi puoi chiedere il nome per fare qualcosa. Tu devi credere, non pretendere. Io sono quello che sono. Non sono affari tuoi. Sentite un'altra traduzione che batte su che cosa? Tu fidati e vedrai. Tu non chiedere il nome. Vuoi sapere il mio nome? Fidati e vedrai. Cioè, come sentite, batte sulla fede, nel senso biblico del termine, che significa affidamento totale, significa scommessa, significa esci dalla tua terra e vai dove io ti mostrerò. Versetto successivo: e Abramo partì senza sapere dove andava. Sentite come è ricca l'espressione e come è veramente intraducibile, ma soprattutto sentite quale immagine di Dio, il Dio della storia, il Dio che si conosce da quello che fa. Non l'essere supremo che non si capisce bene dove stia e non si sa che cosa sia, come sarebbe in italiano, ma colui che interviene, colui che fa, che si conosce da quello che fa, che esiste perché salva e che è diverso dagli idoli precisamente perché interviene ed è capace di intervenire nella storia. Vi ricordate il salmo di polemica con gli idoli che dice che hanno bocca ma non parlano, hanno le mani ma non possono aiutare, hanno i piedi ma non possono camminare? Perché? Perché sono idoli. Sentite che immagine di Dio strettamente legata con l'intervenire in nostro favore, l'intervenire nella storia, oppure strettamente legata con la fede assoluta. Io sono quello che sono, non importa te, fidati e vedrai. Che poi io sono quello che sono ci dice un'altra cosa importantissima e intraducibile con una frase in italiano, e cioè che, vi ho detto prima, il nome indica la persona, l'identità della persona. Dunque, dire il nome significa disporre di quella persona. Vi ricordate che nella Bibbia Adamo dà il nome a ciò che possiede, a ciò che sta sotto di lui? Vi ricordate che nella Bibbia c'è scritto non pronunciare il nome di Dio? Che non significa non bestemmiare, perché nella Bibbia l'idea di bestemmia non è neanche concepibile. neanche pensabile, non esiste, è assurda, è fuori di testa e quindi non c'è neanche l'idea. Significa che Dio è Dio perché tu non ne puoi disporre. Non pronunciare il nome di Dio vuol dire che non si può usare Dio. Vi ricordate la seconda tentazione delle tentazioni di Gesù? Se sei il figlio di Dio, gettati giù, perché c'è scritto nella Bibbia che Dio ti sosterrà, ti farà arrivare a un successo clamoroso. Risposta di Gesù, c'è scritto nella Bibbia: non tenterai il Signore, cioè vuol dire non tenterai, non lo puoi usare per i tuoi interessi. Tra parentesi, quante volte nella religiosità convenzionale si usa Dio invece che adorarlo? Dico nella religiosità convenzionale nostra, non soltanto nei fondamentalismi oggi tristemente di moda, nei quali precisamente si usa Dio per la propria causa. Io sono quello che sono, non è dunque una frase da poco, e ripeto, provate a tradurla in altra maniera. Il resto del capitolo terzo continuerà su questo tema: io sono, mi ha mandato a voi, colui che è, mi ha mandato a voi, da cui verrà fuori il famoso nome proprio di Dio in tutto il resto della Bibbia, che, guarda caso, proprio perché significa anche tu non mi puoi usare, non pronunciare il nome di Dio, nemmeno nella lettura biblica sarà mai pronunciato e resterà un nome impronunciato e impronunciabile. Ed è per questo, per il fatto che fu e restò un nome impronunciato e impronunciabile neanche nella lettura biblica, che nel testo biblico ebraico si trova accompagnato da dei segni vocalici che non indicano quella parola, ma un'altra parola sostitutiva per non pronunciare il nome proprio del Dio di Israele. E dal fatto che nel testo biblico abbia segni vocalici di un'altra parola deriva la famosa traduzione, che risale alla prima traduzione inglese autorizzata, ufficiale, la traduzione di Re Giorgio del 1600 della Bibbia, che traduce nelle nostre lettere e nelle nostre lingue il nome proprio del Dio di Israele, Geova, cioè mettendo alle consonanti la vocalizzazione di un altro nome, che è il nome Adonai, che era un nome proprio comune, sostitutivo. Di qui le famose polemiche, le diatribe che soprattutto i testimoni di Geova fanno su questo nome come il nome proprio di Dio, dimenticando che questa è una traduzione, tra l'altro fatta con una svista grammaticale sul nome impronunciabile del libro dell'Esodo, ma dimenticando soprattutto che il problema non è le lettere e le vocali. Il nome di Dio non sono le lettere e le vocali. Il nome di Dio si custodisce, il nome proprio di Dio si custodisce nella fede. Anzi, non si pronuncia neanche. Non è questione di lettere e di vocali, se non si pronuncia neanche. Dimenticando, insomma, che il nocciolo della questione è ben altro che quello di come sta scritto o di come si deve pronunciare. Tra l'altro, l'immagine di Dio del libro dell'Esodo, questo Dio che salva, questo Dio che interviene, questo Dio interventista, questo Dio difensore degli oppressi, questo Dio che è quello che ti fa vedere, non dimenticate il significato del nome Gesù. Gesù. Il nome Gesù significa precisamente Yah, prima parte del nome, o ultima parte del nome, come volete, e con l'aggiunta del verbo Shua, Shua, che significa salvare, da cui il nome proprio Yehoshua, o abbreviato Yoshua, italianizzato Gesù, che vuol dire precisamente il Dio di Israele è un Dio che salva, che interviene. Vi ho già detto che l'incarnazione ha la sua matrice nella discesa dell'Esodo. Non a caso. Il resto dei brani che dobbiamo guardare stasera non lo stiamo ad esaminare direttamente, perché ci sono solo due cose che accenniamo velocemente nel capitolo 4. Sono solo due cose importanti, e sono, innanzitutto, si continua ad insistere sulla missione di Mosè come mandato da Dio, il che insinua, suggerisce, ribadisce, sottolinea più volte la cosa fondamentale della missione biblica. La missione nella Bibbia è un compito per conto terzi, non è un'impresa per conto proprio. Io sarò con te, io ti mando dal faraone, non ti crederanno? Io ti accompagnerò con i segni di credibilità. Continua il capitolo 4. Io ti mando. Perché? Perché la missione, l'apostolato, non è un'attività per conto proprio, ma per conto di un altro. E dovunque c'è del protagonismo, là non c'è più l'apostolato. E dovunque c'è del darsi da fare, follemente magari, ma per la propria gratificazione, là non c'è più la missione, perché la missione per sua natura è un essere mandati da, agire per conto di, protagonista e autore della missione, e quindi di tutti gli effetti eventuali è un altro. L'esperienza lo conferma abbondantemente. Dio solo converte. Dio solo cambia i cuori. Dio solo libera. Dio solo salva. E chiunque pretendesse di salvare sarà ben presto vergognosamente smentito. Questo è ciò che sta tra le righe di questa continua insistenza sulla missione. Mandato da. E l'altra parte che occupa il capitolo 4 è la partenza di Mosè da Madian per tornare in Egitto. L'entrata in azione di Mosè esige il ritorno dall'esilio, dal nomadismo volontario in terra di Madian, dove compare la bellissima frase che ci dice quello che vi dicevamo prima di Dio. Dio è un padre, non un padrone, versetto 22. Allora tu dirai al faraone, dice il Signore, cioè Signore è quel nome di prima, colui che è. Israele è il mio figlio primogenito. Torna quello che abbiamo già detto, no? Quell'immagine di Dio che considera il suo popolo come il suo clan. La paternità di Dio non è stata rivelata da Gesù. La paternità di Dio è stata rivelata dall'Antico Testamento, cominciando dall'Esodo. Israele è il mio figlio primogenito. Quindi tu te ne sei appropriato, dirai al faraone, devi fare conto. Pagina oscura quello della circoncisione di Mosè, stranissimo episodio, che però al di là del modo come si svolge la scena assomiglia tanto a quello di Giacobbe, che prima di entrare in azione, di rientrare dall'esilio presso Labano, prima di rientrare nella terra dei padri, deve sostenere una misteriosa prova e lottare con Dio. Mosè, che ritorna per entrare in azione, si trova la strada sbarrata da un ostacolo misterioso. Anche qui di nuovo la sua donna intuisce che cos'è. La donna che rientra accanto a Mosè come coprotagonista, cogestione della missione, dell'apostolato, che dunque non è affidata ad un uomo semplicemente, ma ad un uomo e alla sua donna. Tra le righe ci sta anche, in secondo piano, come prima vi dicevo, dell'alleanza delle donne in favore della vita, così qui tra le righe, sia pure in secondo piano, ci sta di nuovo. La famiglia come soggetto di una missione, o della missione, come ci sta il parallelo con Giacobbe, che deve battersi con Dio per diventare Israele, per diventare ciò che deve essere. Gli si cambia nome, non a caso, in quell'episodio. Giacobbe da quel momento si chiama Israele. Mosè, che da questo momento si deve chiamare colui che trae fuori, prima deve affrontare questa misteriosa prova. Il mandato, l'eletto, deve essere sempre sottoposto alla prova. Altra affermazione importantissima della Bibbia, che vale da Abramo a Gesù. Lo possiamo solo accennare, non abbiamo certo tempo di metterci a guardare adesso il capitolo 4, ma in sostanza ci sono queste due cose che abbiamo detto, e del resto anche nel seguito del nostro percorso non potremo leggere il testo, ma soltanto fare le sottolineature maggiori. Il tempo è volato, come vedete, anche stasera, perché forse avevamo pezzi in più, ma comunque questo non significa,